Allora, i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo questa mattina si salutano in un modo particolare. In varie lingue si rivolgono l'uno all'altro e uno dice Cristo è risorto e la risposta è risorto veramente. Allora giratevi alla persona che vi sta vicina e salutatevi con il saluto pasquale dei cristiani. Prego. Cristo risorto è risorto veramente. E questa mattina il testo che vorrei commentare insieme con voi è il testo che parla della tua risurrezione. E così prima di entrare e di addentrarci proprio nel testo, volevo leggerlo insieme. È in Prima Corinzi capitolo 15 e io lo metterò quassù, quindi io lo leggerò da qui, ma potete anche leggerlo nelle vostre Bibbie. È un testo piuttosto lungo, ma vale bene la pena leggerlo tutto quanto per coglierlo in tutta la sua bellezza. Poi andremo a vedere alcuni aspetti. Vi ricordo, fratelli, dice l'apostolo Paolo alla chiesa di Corinto, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. E poi, proprio a conferma di questa risurrezione storica, è apparso a Cefa, poi ai dodici, poi a più di 500 fratelli in una volta, quindi non è possibile che sia stata un'allucinazione, della quale la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli che non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la grazia sua verso me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, io non però io ma la grazia di Dio è con me, sia dunque io o loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Ma se non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. Se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la vostra fede, vana la nostra predicazione, vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, il quale se non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano, difatti se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo è stato risuscitato, va nella vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia dei morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno a suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo la sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti. Non commenteremo questo testo, però insomma si capisce. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro? E perché anche noi siamo in ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà, ma come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? insensato. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento ad esempio, o qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è uguale, altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche corpi celesti, corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti, altro è quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro della luna, altro delle stelle, perché è un astro diverso dall'altro in splendore. E così pure è la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente e l'ultimo Adamo, Cristo, è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terrestre, tali sono anche i terrestri. Quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora dico questo, fratello. Le carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che il Signore aggiunga la sua benedizione anche alla semplice lettura della sua parola. Allora, torniamo alla tua risurrezione. E vorrei partire dal fondo del testo che abbiamo letto, dove Paolo ha affermato che l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E vorrei partire dalla domanda del perché la morte è un male. E esiste una branca della filosofia che è proprio la filosofia della morte, dove vari pensatori hanno cercato di pensare sull'argomento della morte, e sono vari poi sottocategorie a questa filosofia, ma una in particolare che volevo giusto toccare questa mattina è l'aspetto del perché la morte è un male. E vi ho citato qui la citazione di Epicuro, che è un filosofo che probabilmente per primo e forse in un modo più conosciuto ha posto una tesi per la quale secondo lui la morte non è un male. E l'ho scritta qui. Lui dice: la morte, il più atroce, tra virgolette, dunque di tutti i mali, non esiste per noi, perché quando noi viviamo la morte non c'è, e quando lei c'è non ci siamo noi. Quindi la morte non è nulla né per i vivi né per i morti. E Epicuro diceva: tu sei sciocco a temere la morte, perché quando ci sarà tu non ci sarai più, e adesso che ci sei la morte non c'è, quindi perché temi la morte? E da qui è nato in effetti, diciamo, tutto un ramo di pensiero filosofico nell'antichità, ma che è ancora presente nella modernità, per cui la morte non è un male. E ritroviamo probabilmente questo ragionamento di Epicuro in Atti capitolo 17, quando Paolo è nell'Areopago, quindi che è ad Atene, nel cuore della filosofia dell'antichità. Lui è lì e predica il Vangelo dell'Areopago, e tutti lo stanno ad ascoltare, tra i quali, la scrittura dice, alcuni stoici e alcuni epicurei. Quando Paolo arriva ad annunciare la risurrezione alla fine del suo discorso, cosa succede? scoppiano a ridere. No? Che c'è da ridere? No? Perché scoppiano a ridere? Scoppiano a ridere senz'altro, perché loro conoscevano la filosofia di Epicuro. E dice, ma Paolo è un povero svitato che non ha letto Epicuro. Non sa questo ragionamento, qui ancora ci crede, ancora crede alla morte, ancora crede alla risurrezione. E quindi, poverino, non hai capito queste cose, ti attacchi alla speranza della risurrezione, mentre il vero problema è semplicemente di non temere più la morte. Ora, non sto qui a farvi una lezione di filosofia, anche se si può fare, perché Epicuro, non dobbiamo essere cristiani per smantellare le tesi di Epicuro. Si possono smantellare anche semplicemente filosofia con filosofia, ma non è questo il tema di questa mattina, però vi dico che è stato fatto. Voglio giusto elencare i motivi per i quali invece la morte è l'ultimo nemico. La morte non solo è un male, ma è il male più grande in assoluto. La morte è un male perché è la negazione di ogni valore. Ogni cosa che noi riteniamo abbia, pensate a cose che voi pensate abbiano valore. La morte le azzera tutte. Pensate a ogni cosa che voi pensate sia un bene. La morte le azzera tutte. Pensate a ogni relazione che voi ritenete preziosa e importante. La morte le azzera. Pensate a ogni progetto che avete per la vostra vita o che avete avuto. La morte li cancella. La morte è un male perché nega i nostri istinti più profondi di sopravvivenza. Noi siamo nati per sopravvivere e viviamo per sopravvivere. E la morte nega quello che è il nostro istinto più profondo. Non solo, ma risveglia in tutti noi le angosce più devastanti dell'ignoto. Di cosa c'è? Noi conosciamo questa vita. Cosa c'è dall'altra parte della tomba? La morte, se poi aggiungiamo anche un taglio teologico, la morte è il salario del peccato. Non un salario, è il salario. Il peccato, che è la cosa più brutta che ci è separato da Dio, la morte è il salario di quello. La morte è la separazione da Dio. La morte è la separazione dal nostro prossimo. La morte è la separazione dal creato nel quale Dio ci ha messo. Con tutte le cose che noi conosciamo, la morte ci separa da quelle. Quindi, se la vita è il nostro più grande amico, e la vita con la V maiuscola intendo, la morte è il nostro più grande nemico. E i cimiteri del nostro piccolo pianeta sono il testimone silente ma onnipresente del più grande male del mondo. Basta andare a passeggiare in un cimitero. Dixon ha scritto: il cimitero è là dove gli orologi del mondo si fermano. L'unico avvertimento di Dio contro la ribellione in Eden fu: non mangiare, perché altrimenti morirai. La morte quindi è il trionfo del male, è la negazione del bene. La morte amara, la morte separa, la morte vanifica la fatica della nostra vita, la morte nega la giustizia, la morte ci lascia impotenti, nudi, senza salario, senza memoria, senza amore, senza odio, senza invidia, senza lavoro, senza pensiero, senza scienza, senza saggezza, senza alcuna parte sotto il sole, vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Se prendete una matitina verde e colorate la parola morte nel libro dell'Ecclesiaste, vedete quanto lui ha pensato a questo. Quindi, senza dover fare un grosso discorso filosofico o apologetico, l'umanità è concorde nel dire: la morte è il più grande male. Siamo d'accordo. Quale dunque è la soluzione? Allora, abbiamo letto in 1 Corinzi 15:54 che la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Il tema di 1 Corinzi 15 è la sconfitta della morte. Il testo riconosce che siamo immortali, anche se c'erano alcuni che negavano questo, ed è per questo probabilmente che Paolo ha scritto questo capitolo in 1 Corinzi, perché alcuni nella Chiesa negavano l'immortalità. Il testo afferma la nostra immortalità, il testo afferma che la morte è un male, e poi racconta questa grande narrativa di come la morte è stata sconfitta. E la storia è semplice, il versetto 25 dice che la morte è il nemico di Gesù. Dice affinché lui metterà tutti i suoi nemici sotto i piedi, perché noi pensiamo che la morte è il nostro nemico, e lo è, ma la morte era anche il nemico di Gesù. La morte è ciò che ci ha fatto uscire dal mondo per cui siamo stati fatti, che ci impedisce una relazione con Dio, ma la morte è in primo luogo il nemico di Gesù. E come ogni nemico, Gesù è in guerra contro la morte, vuole vincere. La morte invece vuole stabilire il suo regno sul regno di Gesù. Quindi la missione di Gesù nel mondo, versetto 26, è la distruzione della morte. Questa era la battaglia. Sconfiggere quindi la morte era la missione di Gesù. Renderla inutile, renderla impotente. Questo nemico, dice il testo che abbiamo letto, doveva essere ridotto al nulla. La morte doveva essere messa sotto i suoi piedi. La morte doveva essere distrutta in modo assoluto. E quindi ecco la grande storia. Il piano di Gesù è un piano che ha due atti, atto primo e atto secondo. Atto primo, che è quello che noi ricordiamo oggi, è quando Gesù muore sulla croce, e muore veramente, dice il testo, sepolto, morto, no? E poi risuscita il terzo giorno. Quindi il versetto 3 del testo dice che con questo atto di morte e risurrezione del terzo giorno, Gesù sconfigge personalmente la morte, nella sua persona. Lui sparagona la risurrezione di Cristo a un soldatino di latta che prende vita, o a un palombaro che porta in superficie un tesoro dal fondo del mare. Quindi il versetto 23 che abbiamo letto dice: Gesù è la primizia, qualcuno anche l'ha ricordato in preghiera questa mattina, e quindi è il primo di una lunga serie che sconfiggerà la morte. Immaginate come uno che viaggia nella giungla e c'è l'apripista che va avanti col macete, no? E proprio taglia la giungla, apre un sentiero, ed è il battipista, è la persona che va avanti. E questo è quello che Gesù ha fatto morendo e risuscitando, però questo è il primo atto. E quello che noi leggiamo in questo testo è che la risurrezione di Gesù non è il fine. La risurrezione di Gesù è un mezzo. Il fine qual è? Il fine è la tua e la mia risurrezione. Perché il secondo atto di questa grande narrativa deve ancora avvenire. Non è successo. Noi siamo ancora alla fine del primo tempo, stiamo mangiando il popcorn, no? Il secondo tempo deve ancora venire. Lo dice chiaramente il testo, dice: non era sufficiente che solo Gesù vincesse. La morte, versetto 54, usa un verbo futuro, dice: la morte allora sarà sommersa dalla vittoria. Quindi a tutt'oggi la morte non è ancora stata sommersa dalla vittoria. Per ridurre al nulla la morte, cosa doveva fare Gesù? Doveva, dice il testo, liberare tutti quelli che sono sotto il regno della morte. Per cui i morti devono risuscitare come Gesù. Quindi il segno finale della morte di Gesù, della vittoria di Gesù sul peccato, sarà quando tu risusciti, quando io risuscito. La tua risurrezione è ciò che metterà la morte sotto i piedi di Gesù e adempirà la parola scritta. Quindi l'enfasi di questo testo meraviglioso letto da secoli nella Chiesa cristiana non è semplicemente sulla risurrezione di Gesù, ma è sulla risurrezione di Gesù come garanzia del fatto che tu e io risusciteremo. Un giorno usciremo dalla tomba, dalla morte, e la morte verrà sconfitta. Ora, entriamo un pochettino nel dettaglio, e questo è il tema, entriamo un pochettino più nel dettaglio quindi di questo tema. La morte e il male, Gesù sconfigge la morte, ma soltanto nella nostra risurrezione viene adempiuta. Allora, la domanda, la prima è chi? Chi è che viene risuscitato? Il testo, versetto 49, 53, 49, parla dei terrestri e poi il 23 dice tutti coloro, tutti saranno vivificati in Cristo, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo. Notate, non dice tutti, il testo è chiaro, c'è una selezione, chi è che verrà risuscitato nell'ultimo giorno? Coloro che sono di Cristo. I terrestri si dividono in tante categorie, ma la categoria più importante è questa, coloro che sono di Cristo e coloro che non sono di Cristo. Ora, altri testi della parola ci dicono che entrambe le categorie risusciteranno dai morti. Daniele 12,2 dice, gli uni per vergogna e un'eterna infamia, gli altri per la vita eterna. Quindi, non è che ci si estingue, ma coloro che vengono risuscitati, di cui parla questo testo, in Cristo, sono coloro che sono in Cristo. Quindi, se tu qui questa mattina sei di Cristo, apri la mano perché ti voglio leggere il futuro. Ovvero, te lo dirà il testo della Bibbia. Se non sei di Cristo, sono sicuro che chiunque ti ha portato qui è ben contento di farti capire cosa puoi fare per diventare di Cristo. Quindi, coloro che sono di Cristo, quando? Il versetto 51 e 52 lo dice, tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Ora, non voglio entrare nel dibattito di dove andremo appena morti, perché ci sono vari pensieri su coloro che sono di Cristo, quando muoiono, se c'è uno stato di sonno e poi vengono risvegliati, se vanno direttamente alla presenza di Cristo, e non è questo l'argomento del testo né il mio argomento questa mattina. Però quello che voglio dire è quello che dice il testo, ossia che quando suona l'ultima tromba, e la tromba suonerà, quelli che sono nelle tombe usciranno di fuori e quelli che sono in Cristo verranno trasformati. Ora, io mi ricordo da bambino a Ruben rimase impressa questa immagine che un'altra volta avevo espresso dell'angelo, no? Che suonerà l'ultima tromba, no? E c'è da qualche parte lì, c'è questa tromba, è nella custodia, no? E c'è l'angelo addetto al suonatore di trombe, no? E ogni giorno si sveglia e va da Gesù, dice allora, Gesù posso suonare la tromba? E Gesù dice no, non è ancora l'ultimo giorno. No, allora va, la richiude, no? Poi la mattina dopo, Gesù posso suonare la tromba? Dice, no, non è ancora l'ultimo giorno, e va lì. No, arriverà il giorno dove l'angelo va lì, dice Gesù, e Gesù fa, ultimo giorno, vai. No? E l'angelo va, suona la tromba. E cosa succede al suono dell'ultima tromba? Se tu sei morto in Cristo, tanta roba. Avverrà, dice il testo, in un batter d'occhio. Il Signore non tarda l'adempimento della sua promessa, la sua venuta è certa, e allora in quel momento i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Sembra fantascienza, vero? Però la nostra fede è credere cose invisibili, a volte incredibili. Cosa succederà? Quindi chi coloro che sono di Cristo? Quando all'ultima tromba? Che cosa? Cosa succederà? Il versetto 52 dice noi saremo mutati o trasformati. La parola greca è la parola astasis e significa letteralmente stare in piedi di nuovo. Quindi l'idea è di qualcuno che è stato steso e viene rimesso in piedi. Noi saremo mutati. Noi siamo stati KO e diventeremo ok, da giù veniamo su. In Luca 20:35 troviamo i Sadducei, loro erano uno di quei gruppi che obiettavano l'idea dell'immortalità come prolungamento indefinito della vita come adesso la conosciamo, e Gesù rende chiaro, cioè guardate, la risurrezione, questo mutamento è una cosa diversa, la risurrezione è diversa da quello che noi adesso conosciamo. Gesù dice non ci si sposa, la razza umana non sarà garantita dalla procreazione, non si può morire perché diventeremo come gli angeli e non puoi uccidere un angelo. Quindi quando Gesù torna, lui creerà nuovi cieli, creerà nuova terra e solo persone mutate abiteranno la terra mutata. Ciò che sei ora verrà scambiato per essere un'altra cosa, e il termine significa proprio altro, diverso. scrivendo a un amico malato, C.S. Lewis, che tra l'altro ha scritto molto sulla risurrezione, indica che si potevano aspettare delle ottime macchine nuove, ultimo modello risorto le chiama, che li attendevano nel garage divino. E lui scrive, qui non si tratta soltanto di rifare la carrozzeria, non si tratta di fasce e valvole, qui è proprio una cosa completamente nuova. Non verrà semplicemente aggiunta un'aureola a quello che noi siamo adesso, c'è una sostituzione completa. E finora di questi modelli qua ce ne sono stati pochi, in realtà ce n'è stato veramente quanti? Uno. Un prototipo ha girato per la terra con le targhe coperte per 40 giorni. Alla risurrezione il mondo ne sarà pieno, ritorneremo con un altro corpo. E Paolo usa proprio l'immagine del seme, e lui usa l'immagine del seme di frumento. Posso usare invece l'immagine del seme del cocomero? Perché dice altri semi, quindi siamo legittimati dal testo. Allora, il seme di cocomero che roba è? È una cosa che attira il nostro sguardo, tutti abbiamo un seme di cocomero incorniciato a casa, vero? Cioè, perché proprio, cioè, sono imponenti i semi di cocomero. No, seme di cocomero, no, è una cosa piccolina, è nera, è brutta. No, ma tu metti quel seme sottoterra e succede una magia, che da quella cosa così piccola, nera e brutta, ti esce fuori questa roba enorme, no, verde, rossa e bianca, quindi completamente italiana, no, almeno il cocomero lo è, no, pieno di gusti, pieno di colori, pieno di vitamine, no? Il seme ritorna, ma torna con un altro corpo. E questo dice il testo. Il tuo corpo è come un seme che un giorno dovrà morire, ma cosa c'è dentro? Qual è il DNA divino che è stato messo dentro di te se sei di Cristo? Cioè ci sono dei geni che non stanno ancora, del DNA che non sta lavorando perché sei ancora seme. Quando ci sarà da trasformarlo uscirà fuori ciò che è in Cristo in te. Quindi tu sei un seme di cocomero. Voi venite ogni domenica mattina a lodare, adorare il Signore un insieme di semi di cocomero, brutti, piccoli e neri. Perché questa è la Chiesa. Ma con gli occhi della fede noi ci guardiamo gli uni gli altri e vediamo un campo di cocomero. Allora basta con questa immagine, penso che avete capito. Quindi noi saremo trasformati, saremo mutati. E questo è quello che dice il testo, qui l'abbiamo letto, però giusto per ribadirle, dice ci sono altro, altra carne, altri sono i corpi, altro, e così pure sarà seminato ignobile, risuscita glorioso, seminato debole, risuscita pieno di forza naturale, risuscita spirituale. E su questo voglio giusto commentare un attimo, che il testo dice, e questa forse è per alcuni una novità, il fatto che per l'eternità tu, se sei di Cristo, avrai un corpo. Ora, siamo molto influenzati come cristiani occidentali, ma in tutto il mondo, dalla filosofia greca, che ha un po' fatto un dualismo tra le cose spirituali e le cose materiali. Abbiamo pensato che le cose spirituali sono le cose buone, le cose materiali sono quelle un po' meno buone. E abbiamo applicato questo anche a pensare poi all'eternità. E noi pensiamo che l'eternità sarà, beh, sarà spirituale. E la maggior parte di noi si immagina l'eternità come? Qual è il colore prevalente? È bianco, è vero? E noi camminiamo sulle nuvole. E cosa facciamo dalla mattina alla sera? Cantiamo. Facciamo un lunghissimo culto di lode. E non c'è pausa, no? E non si va in bagno. E non si fa merenda. E quando ci salutiamo un pochettino, no? Perché siamo un po' trasparenti, no? Ora per alcuni magari che soffrono di peso vorrebbero essere qua. Però ci immaginiamo tutta questa cosa pallidiccia, un po'. Non so se avete mai la nebbia qui? Ok. Ora, se il cielo è così, siamo sinceri. Ci volete veramente andare? Il cielo, dice il testo qua, non è una condizione del corpo, dello spirito soltanto, ma è una trasformazione del corpo. La speranza del cristiano non è semplicemente andare in cielo a degustare il caffè, ma è di diventare come il cielo. Non è un semplice trasloco, è una trasformazione. Qualcuno ha letto Il grande divorzio di C.S. Lewis? Pochi. Allora, è un piccolo libricino così che il titolo può sembrare che parli del divorzio, invece no. È un libricino piccolo piccolo e lui parla del divorzio tra il cielo e la terra, cioè tra l'inferno e il paradiso. E lui immagina un viaggio in autobus da cittadini che vanno dalla periferia dell'inferno alla periferia del paradiso. E con questa metafora lui illustra la differenza di questi due luoghi. Bellissimo, quindi vi incoraggio a prenderlo e a leggerlo. Per gli apostoli la risurrezione non era evidenza dell'immortalità, perché loro già ci credevano. Per gli apostoli la risurrezione di Cristo era l'evidenza che l'immortalità non era solo una questione spirituale. Questa era la novità. Cioè che la rigenerazione avrebbe riguardato anche il nostro corpo. Dire che il cielo è solo uno stato mentale è l'evidenza di una cultura invernale e moribonda. Noi avremo un corpo. Dio non ha sbagliato nel giardino dell'Eden quando ha creato Adamo ed Eva con dei corpi, quando ha formato dalla polvere della terra poi ci ha soffiato dentro. Non era solo il soffio la parte bella, la parte bella era anche la parte materiale, la parte del corpo. Dio ci ha dato corpi non per disfarcene, ma per esercitarci, come dei poni che vengono dati ai bambini a scuola di equitazione per prepararli ad avere dei cavalli veri. Noi ora abbiamo un piccolo pony, no, un seme di cocomero, ma avremo un cavallo vero. In cielo diventeremo pienamente umani, con dei corpi nuovi. Scopriremo come dovevamo essere. Saremo un composto di anima-corpo che rimarrà eternamente tale, ma sostanzialmente trasformato, uguale ma diverso, il corpo che è un seme che Dio trasforma. E il testo elenca alcune di queste differenze. Non sarà più corruttibile. Ossia, avremo un corpo, e ora ti sto leggendo la mano, ti sto leggendo come passerai l'eternità, con un corpo non più corruttibile, ossia un corpo che non si decompone più, che non si avvizzisce, che non sarà più soggetto ai batteri, alla vecchiaia, non avrai più cellule che si invecchiano, non avrai più organi che si consumano, non ti serviranno creme antirughe, le tinte per i capelli, le cure per prolungare la vita, perché avrai un corpo incorruttibile. Poi dice, avremo un corpo che non sarà più ignobile, ossia non perde i diritti come un morto, non perderà onore, non diventerà spregevole, né fisicamente né moralmente. Tu che non valevi nulla ed eri degno solo di disprezzo spiritualmente ma anche fisicamente, diventerai degno di ammirazione, di dignità, non più ignobile ma glorioso. Non più debole, non avrai più un corpo debole, che per quanto forte, muscoloso, vigoroso, vitaminizzato, i nostri corpi adesso sono tempi di vetro. Siamo ogni giorno esposti alla morte. C'è lo scorpione che aspetta di pungere. Basta un piccolo virus, una bolla d'aria in una vena, una spina di pesce, un gradino mancato ed è la fine. Lo specchio reale della nostra debolezza, la morte che potrebbe attendere chiunque di noi anche tra mezz'ora. Non saremo più deboli, il nostro corpo sarà potente. Tu che eri debole nel corpo, debole nel resistere alla tentazione, debole nel praticare le virtù cristiane, debole nel servire Dio, diventerai virtuoso, forte, abile di vivere giustamente. E poi il testo dice non più naturale, ora il nostro corpo risponde ai bisogni della psiche di vivere in questo tipo di mondo in quanto siamo come gli animali, ma il mondo che andremo a vivere sarà diverso, il corpo sarà diverso e noi che eravamo governati dalla natura dei sensi riceveremo un corpo spirituale. Ora, e qui parte la curiosità e cominciamo a dire, oh cavolo, e come sarà veramente, no? Tante domande, no? Cioè se uno muore in Cristo a 70 anni, passerà l'eternità con un corpo da settantenne? E il bambino che muore in Cristo a 12 anni sarà dodicenne per l'eternità? Qualcuno dice avremo tutti 30 anni, come Gesù. Il testo biblico non ci dice questo. Che aspetto avremo? Ora, lui si ammette, abbiamo solo speculazioni da offrire. Mi butto a indovinare, solo a indovinare. Se ciò che immagino non è vero, però allora sarà ancora meglio. Saremo fatti come lui, perché lo vedremo come lui è. Però qualcosa sappiamo, perché c'è stato un prototipo. Qualcosa sappiamo di come sarà il nostro corpo per l'eternità, guardando i piccoli capitoli nella Bibbia dove parla di Gesù, per la risurrezione e l'ascensione in cielo. Cosa sappiamo di lui da questo periodo? Datemi una mano un attimo, così che partecipate un secondo. Allora, sappiamo che entrava nelle stanze con le porte chiuse. Qualcuno è capace? È un po' difficile, vero? No, però questo corpo trasformato avrà un rapporto diverso con le leggi della fisica, quindi poter entrare in una stanza a porte chiuse. Cos'altro sappiamo? Ha mangiato, ma tante volte, in 40 giorni. Ha mangiato con i discepoli sulla via di Emmaus, ha cotto il pesce ai suoi discepoli sulla spiaggia, lo ha mangiato con loro, no? Quindi tu puoi aspettarti di avere un corpo che farà che cosa per l'eternità? Ah, si mangia. Quindi non saranno disoccupati i musicisti, ma neanche i cuochi. La prima cosa, in effetti, che noi faremo con il nostro corpo risuscitato, quale sarà? Sarà la cena delle nozze dell'agnello. E non è una metafora, è una roba vera. E Gesù cosa farà per la prima volta che lo fa da 2000 anni? Berrà del frutto della vigna, ma vino vero, non so se è astigiano, non so da dove, non so, barbarese. Quindi sappiamo che avremo un corpo che mangerà, quindi con i cinque sensi che ora conosciamo ci saranno ancora. Cos'altro sappiamo di questi 40? Com'è?
Era tangibile,
è vero, no? Tommaso non credeva, no? Dice, che toccami, no? E cosa fa Tommaso? No, lo tocca proprio, no? Quindi era proprio, si poteva toccare. Cos'altro?
Maria Maddalena.
Anche Maria Maddalena, sì, lo abbraccia ai piedi, lei dice, lasciami andare, no? Quindi lo sta proprio trattenendo fisicamente. Cos'altro?
Gli è sottoposto alla natura.
In che senso?
Nel senso come gli è proprio vento.
Ok, sì, quindi comunque c'è una natura che è sottoposta a lui, questo già anche prima, diciamo, di avere il corpo nuovo, perché era appunto essendo Dio. Io ho fatto l'elenco di alcune altre cose, oltre a quelle che avete detto, quindi mangia, si tocca, parla, si riconosce la voce, ha delle cicatrici, abita nello spazio e non ovunque, perché dice io vi precedo in Galilea, cioè non è qui al sepolcro, si avvicina sulla via di Emmaus, non è ancora andato dal Padre, quindi non è dappertutto. Gli si possono stringere i piedi, è visibile, può essere elevato in cielo, può stare alla presenza di Dio e degli uomini, può scomparire a Emmaus, può comparire dentro una stanza chiusa, vederlo porta paura perché continuamente sta dicendo non temete, non è un fantasma ma ha carni e ossa che sono toccabili, sono visibili, mangia pesce arrostito, entra a porte chiuse due volte, si manifesta, si presenta su una riva, fa la brace, prende il pane, offre la colazione. Io e te saremo così, almeno così, e poi chissà quante altre cose ancora, ma avremo un corpo. E concludo. Se il messaggio di oggi è vero, se la risurrezione di Gesù è vera e quindi noi risusciteremo dai morti, questo ci dà, e ho elencato qui dal testo, sei cose che avere chiara in mente la tua risurrezione, la nostra risurrezione, ci dà. La prima è nel versetto 17. Qualcuno mi legge il versetto 17? E ho quasi concluso, quindi bambini siete stati bravissimi, ho quasi fatto. Qualcuno mi legge il versetto 17? Solo 17?
E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati.
Allora, ci sono due cose in questo testo. La prima è che la nostra risurrezione dà efficacia e consistenza al messaggio cristiano. Se Cristo non è risorto e noi non risuscitiamo, vana è la nostra predicazione. Se il corpo di Gesù giace decomposto in qualche angolo sconosciuto della Palestina, tutto il cristianesimo è vano, perché si basa sulle parole di un uomo che diceva che sarebbe risuscitato, invece è stato un bugiardo. Ma non solo, anche gli apostoli sono bugiardi, perché hanno divulgato la bugia. Ma il testo dice la risurrezione è vera, attesta la divinità di Gesù, la buona notizia della risurrezione del corpo, e quindi la risurrezione del corpo è il Vangelo, è la buona notizia. E posso fare un'applicazione per noi fratelli e sorelle: quando è l'ultimo messaggio evangelistico che avete sentito che parlava della risurrezione dei morti? Trovatemi un opuscolo evangelistico, un libretto evangelistico che ha come centro la risurrezione dei morti, non la morte e la risurrezione di Gesù, ma che la buona notizia è che tu puoi risuscitare. Quando è l'ultima volta che, testimoniando a un tuo amico della tua fede, è stato questo il cuore del tuo messaggio, la tua risurrezione? Noi abbiamo per qualche motivo dimenticato questa che è una componente fondamentale del Vangelo, e rischia che il nostro messaggio cristiano perda efficacia, perda consistenza, perché abbiamo tolto un elemento fondamentale. Due, la risurrezione dà efficacia e consistenza alla tua vita di fede, non solo alla tua testimonianza, ma anche alla tua vita di fede. Perché Paolo dice: se non c'è risurrezione, non c'è differenza tra giusti e ingiusti. Se moriamo siamo tutti come le patate, che differenza c'è tra i giusti e gli ingiusti? Se non c'è risurrezione, siamo ancora nei nostri peccati, non c'è redenzione. È inutile affidarsi a un cadavere per la salvezza. Chi è morto in Cristo è perito come i perduti. Se non c'è risurrezione, seconda Timoteo 2 ci ricorda che la nostra fede è sovvertita, è messa sotto sopra. I Sadducei insegnavano: non c'è risurrezione, non ci sono angeli, non c'è spirito, ma la risurrezione è vera. Quindi ci sarà giustizia rispetto agli ingiusti che prosperano in questa vita. Saremo redenti, saremo salvati. Quindi la nostra fede sta in piedi, cammina, salda. 3. La risurrezione dà abbondanza alla tua vita nella speranza. Versetto 19, qualcuno mi legge il 19?
Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, non siamo più miseri, noi siamo più miseri per tutti gli uomini.
E noi, sta parlando di noi cristiani. Cioè noi cristiani, noi che siamo di Cristo, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto e non per quella futura, noi siamo dei poveracci. Mangiamo e beviamo perché tanto moriamo, come diceva Epicuro. Amiamo soltanto il piacere, più ne hai adesso meglio è, tanto poi non c'è la risurrezione. Se non c'è la risurrezione, il cristianesimo si riduce a moralismi, attivismi o spiritualismi. Se non risuscitiamo, la nostra fede è un contenitore vuoto in cui non c'è nulla. Se noi risuscitiamo siamo i più miserabili degli uomini, perché pur sottostando alle leggi di Dio probabilmente non avremo successo tra gli uomini e non avremo nessuna utilità nel futuro se non c'è la risurrezione. Ma la risurrezione è vera, le beatitudini sono veramente beate perché viviamo nella prospettiva della risurrezione. Risusciteremo per essere mansueti, umili, poveri spirito. Questo è un investimento. Il Padre vede, darà la ricompensa in segreto. C'è nel testo qui un utilitarismo sano. Nel versetto 32 Paolo dice: a che pro lottare contro le belve se non risuscito? E indirettamente sta dicendo: io lotterò contro le belve e sarò anche pronto a essere un martire cristiano, perché risuscito, e se mi togli questo sono un poveraccio. 4. La risurrezione dà garanzia a livello pastorale della tua relazione con Dio. Se non c'è la risurrezione, tu non hai la certezza che Dio a un certo punto non si stanchi di te. Ha sopportato una relazione con te per 30 anni o 40, altro che Mirella che sopporta di 36. Cioè, Gesù ci sopporta per tutto questo tempo e poi a un certo punto dice: ma basta, basta, non se ne può più. No, la risurrezione vera in fondo non è solo una trasformazione, ma è una relazione. Quando Gesù replica ai Sadducei in Luca 20, dice: io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono morti, ma io ho ancora una relazione con loro. C'è una relazione personale che dura, che è la garanzia di una relazione eterna di amicizia con Dio, e la risurrezione ne è garanzia. 5. Dà vigore al tuo servizio. Versetto 58, qualcuno?
Perciò, fratelli miei carissimi, state salvi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana.
Se non c'è la risurrezione, la tua fatica è vana, ma la risurrezione è vera e quindi c'è forza per la vita. E Paolo conclude questo testo con il perciò, fratelli. L'impegno di vivere per Cristo, di sperare in Lui, di lottare con le belve, non è vana. Possiamo essere non apatici verso la vita cristiana, ma saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore. Mostrami una cosa per la quale vale la pena morire, ti mostro una cosa per la quale vale la pena vivere. E questa è la risurrezione. E infine, la risurrezione dà la forza di morire bene. Se non c'è la risurrezione si muore male. Voltaire, il celebre scrittore satirico, ebbe una fine spaventosa. L'infermiera che lo assistì dichiarò per tutto l'oro del mondo: non vorrei più assistere alla morte di un incredulo. Implorò il perdono gridando per tutta la notte. Si dice che anche Lenin, prima di morire, perse la ragione, implorò ai suoi mobili di perdonargli i peccati. Paolo Villaggio scrive: se potessi credere avrei risolto il problema fondamentale dell'uomo. Non avrei più paura della vecchiaia né della morte, perché di fronte alla vecchiaia la morte è il timore di tutti, e che non ci sia più niente, e quindi si ama disperatamente la vita, una vita anche triste, piena di dolori, di fatiche, di lavoro. All'aldilà invece, se uno ci credesse, morire sarebbe una grande festa, diceva Paolo Villaggio. La risurrezione ci dà la forza di morire bene. Paolo poteva dire: il tempo della mia dipartenza è giunto. Abbiamo la certezza, come gli ebrei, loro sapete come chiamano il cimitero? È la casa dei viventi. Qui non è la fine di tutto, qui sarà l'inizio di tutto, dai nostri cimiteri. Ultima slide. Giovanni 11 è la storia di una risurrezione, Lazzaro è risuscitato. Ma dentro questa storia c'è un grido di dolore tra il già e non ancora. C'è la morte di Lazzaro e la risurrezione nella quale Maria credeva, ma non era ancora successa. E in quel frangente tra la morte e la risurrezione c'è questo grido di Maria a Gesù: Gesù, se solo tu fossi stato qui. E noi in questo momento siamo là, che sappiamo che la morte c'è e la risurrezione non c'è ancora, e vorremmo dire: Gesù, vorremmo un po' più di te, e c'è sofferenza. Ma la buona notizia è che un giorno Gesù sarà più qui, e con lui la risurrezione. Concludo leggendovi le frasi di Sant'Agostino. Come ci hai amati, Padre buono, tu che non hai risparmiato tuo unico figlio, ma per noi lo hai consegnato agli empi. Come ci hai amati, perché lui, non credendo, usurpata la parità con te, pure si sottomise fino a morire in croce. Lui, il solo libero fra i morti, lui che aveva il potere di lasciare l'anima e poi di riprenderla. Per noi, al tuo cospetto, vincitore e vittima, e vincitore proprio perché vittima. Per noi, al tuo cospetto, sacerdote e sacrificio, e sacerdote perché sacrificio. Lui che è nato da te, si è fatto nostro servo per farci figli tuoi, da servi che eravamo. Ragione ben salda in lui la mia speranza. Mi guardai da ogni malinconia attraverso di lui che siede alla tua destra e intercede per noi, perché altrimenti sarei disperato. Sono molte grandi infatti le mie malinconie, sono molte grandi, ma più abbondante è la tua medicina. Potevamo pensare che la tua parola fosse lontana dall'unirsi all'uomo e disperare di noi stessi se non si fosse fatta carne e non avesse abitato con noi. Atterrito dai miei peccati, dalla mole della mia miseria, avevo rimuginato in cuore un'idea di fuga dalla solitudine, ma tu me la vietasti, facendomi coraggio con queste parole: Cristo è morto per tutti, proprio perché chi vive non viva più per sé, ma per chi morì per lui. Vedi, Signore, la mia angoscia, la getto su di te per poter vivere, e mi darò alla meditazione della tua legge, alle tue meraviglie. Tu sai la mia ignoranza e l'incertezza, tu insegnami, guariscimi. E vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione, l'uomo che si porta dietro la sua morte, che si porta dietro la testimonianza del suo peccato, e della tua resistenza ai superbi, eppure vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione. E concludiamo rinnovando il nostro saluto gli uni agli altri. Cristo risorto e io risusciterò veramente. Salutiamoci così, giratevi alla persona vicina con queste parole: Cristo risorto e io risusciterò veramente.